gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Svegliati, svegliati, sono le 8 e 4 minuti, tranquilli, non è un'incitazione che sto facendo a voi, ascoltatori, è un monito rivolto a me stesso. Questa mattina agiscono dentro di me una spinta e una controspinta. La spinta naturalmente è ancora quella della gioia galvanizzante di tutta la bellezza che ci avete restituito voi 5.000 e più che siete venuti a All You Need Is Pop, e dico voi, soprattutto voi, perché io, mannaggia, non c'ero, non ci sono potuto essere. Avevo un matrimonio, avevo un catalogo di scuse superiore a quello che è stato generato dal fallimento dei referendum. Non avevo judo, era una scusa più importante, non era una scusa e proprio non ci potevo essere, ma grazie, 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 siete stati fantastici, è stato tutto molto bello, così me l'hanno raccontato. Tanta tristezza per non esserci stato, ma non è importante, l'importante è che ci foste voi e che ci foste la radio, e questa era la spinta. Poi c'è naturalmente la controspinta invece, che al di là del sonno tradizionale del mattino è dato soprattutto dall'afa tipo Saigon, che a quest'ora del mattino già ci sta piegando le ginocchia. Sarà dura, ma ce la faremo. Ma intanto, verrebbe da dire, leggendo i giornali, che la guerra è finita. Evviva, meno male, è ritornata la pace. E invece no, una volta si sospendevano le guerre grazie alle Olimpiadi, adesso si sospendono le guerre perlomeno nell'impaginazione dei quotidiani, perché sono arrivate le amministrative, che sono un po' le Olimpiadi della politica. E allora oggi è tutto un risultato del voto. E allora andiamo subito a carrellare con le prime pagine, cominciando dal titolo di Repubblica: crollo di Salvini e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia supera la Lega anche nelle roccaforti. Meloni sola non sfonda e invita gli alleati a lasciare il governo. Questo è il centrodestra, poi c'è il campo largo, PD, siamo il primo partito, 5 Stelle ridotte ai minimi termini, i Dem guardano a future coalizioni, intanto al centro fenomeno Calenda, ai candidati di Azione dal 12 al 23% dei consensi, Renzi, che invece è lontanissimo dal 12 eppure dal 23% dei consensi, dice a Letta di parlare con loro. Meloni sfida Salvini, spariti 5 Stelle. Questo è invece il titolo che fa La Stampa: centrodestra avanti spinto da Meloni. Titolo del Corriere della Sera: Fratelli d'Italia marcia sulle macerie della Lega, ma il PD è il primo partito. Questo è Domani. Passiamo al Giorno: Meloni sorpassa Salvini anche il Nord, titola il Giorno. Meloni traina il centrodestra, questo è il Messaggero. Il PD noi primi, crollo Movimento 5 Stelle. Vediamo come titola invece il Fatto Quotidiano: gli sconfitti Conte e Salvini, il governo logora chi ci sta. E quindi per il Fatto è colpa soprattutto di Draghi e dell'appartenenza al governo. Comunali degli after, Fratelli d'Italia supera la Lega, il PD vivacchia secondo il Fatto, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia vanno male e Draghi è in bilico. La proiezione del voto sugli equilibri all'interno del governo è uno degli argomenti più gettonati oggi nelle letture politiche del voto e nei commenti e negli editoriali. Dopo vedremo, ma intanto andiamo avanti con i titoli. Libero, che è il giornale che da sempre è lo sponsor numero uno di Salvini, titola: sinistra gambe all'aria, Letta e Conte fanno flop, e l'ora del centrodestra. Di Salvini non c'è traccia, se non una splendida immagine di prima pagina che lo vede avvinghiato a Giorgia. La Meloni e gli alleati lasciate il governo, Fratelli d'Italia sfonda al Nord e Salvini, come dire, sta nell'ombra, vince il centrodestra, spariscono i 5 Stelle. Questo è il titolo che fa il Giornale. Genova, Palermo e L'Aquila i moderati, altre 13 città al ballottaggio, flop di 5 Stelle e sinistra. Questo è il Giornale. Anche qui l'appello della Meloni agli alleati, via dal governo. Claudio Cerasa, titolo in blu sulla prima del Foglio: Remida al contrario, il voto certifica che il vero dramma del centrodestra è l'autolesionismo di Salvini. Anche Avvenire titola sulle amministrative: non voto di sfiducia. Avvenire mette insieme referendum e tornata amministrativa, falliscono i 5 referendum con l'affluenza più bassa di sempre, 20,9%, alle comunali votato il 54,7%, centrodestra unito davanti, campo PD 5 Stelle non abbastanza largo, ma Letta rivendica primo partito. Spopolati invece il titolo che fa il Manifesto: respinti dall'astensione il referendum della Lega sulla giustizia, milioni di cittadini scelgono di non votare, crollo dell'affluenza anche alle amministrative dove il centrodestra va meglio ma Salvini scivola dietro Meloni, nel centrosinistra perde soprattutto Conte. Ci sono tre quotidiani oggi che non titolano invece sulle amministrative, ma intanto vediamo alcuni quotidiani online che invece stanno ugualmente sulle amministrative. La Huffington Post: i giallo-verdi si sono estinti, ma il populismo no, la sua benzina saranno Putin e Lagarde, questo è il titolo della Huffington Post. Elezioni amministrative, il PD è la lista più votata, Fratelli d'Italia supera la Lega, 5 Stelle mai così in basso, ma a vincere sono le civiche. Questo è Open, il quotidiano diretto da Enrico Mentana. E poi Fanpage, centrodestra ha vinto, comunali trionfa il centrodestra, Salvini se uniti vinciamo, Conte risultati deludenti. Ma veniamo ai tre quotidiani che invece non titolano oggi sulle amministrative. Innanzitutto il Sole 24 Ore, che si concentra sulla drammatica caduta delle borse, in caduta le borse di tutto il mondo, lo spread arriva fino a quota 248, vendite da Tokyo all'Europa, Milano cede il 2,8, Wall Street in fase orso. E poi attenzione, perché c'è anche il fronte dei Bitcoin, Celsius va in crisi di liquidità, parte la paura del crypto crash. Dopo il crack di Luna, il mondo cripto deve affrontare di nuovo un cigno grigio, la crisi di Celsius, il più grande conto di deposito di criptovalute, che deve fronteggiare una crisi di liquidità che preoccupa 1,7 milioni di clienti in tutto il mondo, Italia inclusa. La notizia ha creato panico sul comparto, con vendite diffuse a doppia cifra su Bitcoin. La capitalizzazione del settore è ora sotto i 1.000 miliardi di dollari, in novembre all'apice dell'ultima bull run il comparto valeva 3.000 miliardi. Secondo quotidiano che non titola sulle amministrative è La Verità, che non molla la presa sul fronte delle mascherine. Via le maschere, restano i pagliacci, a tempo scaduto Speranza e Bianchi si arrendono, stop all'obbligo a scuola. Il terzo quotidiano che non titola sulle amministrative, naturalmente La Gazzetta dello Sport, che gioia degli interisti, titola proprio Dybala all'Inter, mi manda mamma, c'è accordo fino al 2026, decisivo anche il parere della madre Alicia. La Gazzetta dello Sport che tenta il calembour del giorno, e parlando della nazionale parafrasa Via col vento con Via con Gnonto, il baby partirà titolare nell'Italia in Germania. Ma naturalmente abbandoniamo i fronti minori e torniamo alle amministrative. Come da previsioni, la Meloni celebra la sua marcia sul nord, dunque camminando sulle ceneri di Salvini, già leader padano e leader nazionale. Dovevano essere Romeo e Giulietta, restano invece in modalità Rosa Olindo, Rosa che guida, l'Olindo che insegue. Fratelli d'Italia, l'abbiamo visto, doppia la Lega ovunque, e la destra romana si prende la Padania. Il capitano della compagnia, dal primo pezzo alla sua bella, e già che c'era le offre anche tutti gli altri pezzi, con l'orgoglio padano che si fa sentire giusto a Catanzaro, Calabria libera, appoggiandosi però a Forza Italia e a un candidato sindaco in arrivo dal PD. Salvini che va forte a Mosca e a Catanzaro, ma crolla invece a Padova, dato il mortal sospiro di un EIFU, governo giallo-verde che solo 4 anni fa lo vedeva al 33%, più il 17% dei 5 Stelle, totale faceva 50%. 5 Stelle che si dissolvono in un lampo oggi sul Corriere. Attenzione, perché Conte spiega perché abbiamo perso, mi raccomando, prendete appunti. 5 Stelle che passano a Palermo dal 17 al 7,5, a Genova dal 18 al 4,5, nella Roccaforte di Taranto si miniaturizzano al 4%, più o meno come un tasso di interesse dei BTP decennali, a Cuneo fanno l'1,3, a Rieti l'1,1, a Padova addirittura lo 0,9, doppia cifra solamente a Piacenza. Movimento 5 Stelle che mette insieme percentuali da Italia Viva, e infatti Renzi, contento lui, è lì che stappa lo champagne, esulta, abbiamo superato i 5 Stelle per numero di sindaci eletti, il risultato finale quindi dovrebbe essere 1-0, a meno che Renzi non si intesti tutte le piazze in cui è riuscito a infilarsi, e allora il numero dovrebbe fare 96, da cui un ora il PD dialoghi con noi, che sarebbe un po' maleducazione, visto che nel frattempo lui sta dialogando con il centrodestra a Genova, a Verona, in Sicilia e in tanti tanti altrove. Però se fossi un dirigente del PD mi farei delle domande, ha detto Renzi, e come scrive Spinoza la domanda è come abbia fatto il PD ad averlo come segretario. PD che esce a sto giro dalle amministrative come il primo partito per voti di lista, e c'è un'annotazione interessante, importante dal punto di vista politico, che va fatta a proposito del centrosinistra vincente, perché a Verona c'è il risultato a suo modo storico di Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma. A Lodi invece vince un judoka 25enne, cintura nera di judo. Che cosa ci insegna tutto questo? Che il centrosinistra dovrebbe fare più sport, perché laddove fa sport va bene anche poi nel risultato delle urne. Lo sport è importante, forse il centrosinistra dovrebbe mangiare anche più frutta e verdure, non uscire nelle ore più calde. Ma intanto appunto il PD esce a sto giro come il primo partito per voti di lista, il PD di Letta, che però sembra essere un po' come il secchione a scuola, cioè prende buoni voti ma resta solo e senza amici, perché gli amici sarebbero quelli del campo largo, che a giudicare dai voti presi dai 5 Stelle è diventato piuttosto un camposanto. E allora dentro Italia Viva e Azione, dice oggi il segretario Letta, perché si vince con le alleanze. Bene, pronti via, risponde subito Calenda, nel PD comandano i populisti. Calenda che invece si porta a casa il risultato che Renzi ha sempre sognato. All'Aquila supera il 20%, a Palermo va oltre il 15%, Alessandria supera il 14%, a Parma arriva il 10%. Calenda che ebro di sé si autocelebra dicendo c'è un'area riformista che riporta la gente a votare, contento lui, con un'affluenza che supera complessivamente di poco il 50%. Per cento, e che poi dice arginare le destre non è una linea politica, vabbè, ma sicuramente può aiutare. Chi resta? Resta beh naturalmente Forza Italia, trainata da Cuffaro e Dell'Utri a Palermo e dalla promozione del Monza a Monza, ma soprattutto resta uno, l'appassionante, appassionantissimo match di Ventotene. Ventotene dove si era candidato sindaco ad Adinolfi, risultato del voto ad Adinolfi. Voti zero, e quindi come dire si offre al bagno di folla dei social dicendo non mi ha votato neanche il mio cane. Ma la cosa da fantastica commedia è che Adinolfi si candidava a Ventotene per sfidare il partito dei gay, che è andato quasi come Adinolfi, però ha preso un voto, quindi comunque partito gay batte Adinolfi 1-0 a Ventotene, e quindi evviva. In ogni caso celebriamo Adinolfi, che alla fine ha definito la sua Ventotene un'avventura romantica, e c'è sicuramente del romanticismo anche nell'avventura palermitana di Francesca Donato, passionaria di destra, ex leghista, denunziatrice di migranti e dittature sanitarie, appoggiata niente poco di meno che da Ingroia e Marco Rizzo. Bene, Francesca Donato a Palermo è andata molto meglio di Adinolfi, molto ma molto meglio, a fatto un 48 nel senso del numero di voti, perché di voti appunto ne ha presi 48 in tutto come candidata sindaco, nonostante l'appoggio pregiato di Ingroia e Marco Rizzo. Ma a questo punto ci tocca andare a vedere un po' che cosa scrivono i giornali, e come dicevo un voto che ridefinisce certamente gli equilibri all'interno degli schieramenti, certificando nero su bianco il sorpasso netto della Meloni su Salvini per quanto riguarda il centrodestra, l'isolamento del Partito Democratico in quel che fu il campo largo nel centro-sinistra, ma poi ci sono anche i risvolti e gli effetti sul governo. E dunque partiamo dal messaggio dalle urne, che è il titolo dell'editoriale firmato da Antonio Polito sulle colonne del Corriere della Sera. Che cosa scrive Polito? Che questo voto ha premiato la coerenza e punito l'ambiguità. Le forze politiche che provano a stare un po' di qua, un po' di là, come la Lega di Salvini e i 5 5 Stelle di Conte, che sostengono il governo ma gli mettono i bastoni tra le ruote ogni volta che possono, escono sonoramente ridimensionate. Questo voto, si domanda Polito, indebolisce o rafforza il governo? E poi si risponde, come fa Marzullo: dubitiamo che gli elettori abbiano scelto pensando alla guerra o al salario minimo, però è un dato di fatto che i due leader più acrobatici su Ucraina e spesa pubblica e più critici col governo, Conte e Salvini, oggi non cantano vittoria, che i movimenti centristi della cosiddetta area Draghi hanno mostrato di esistere elettoralmente, che la sostanziale tenuta del centrodestra e del PD non giustificano fibrillazioni tali da mettere in difficoltà l'esecutivo e la sua maggioranza. Si direbbe che dopo il voto di domenica l'unico vero elemento di instabilità politica possa venire da una crisi interna della Lega, se e quando si aprirà. Così la pensa Antonio Polito nell'editoriale che scrive in prima pagina sul Corriere della Sera. Ma sarà vera stabilità? Vediamo che cosa scrive sempre sulla colonna del Corriere Francesco Verderami. È terminata la fiction, il vero bivio ora sarà sulla manovra. Le amministrative, scrive Verderami, pongono fine alla fiction che ha accompagnato la campagna elettorale. Il contemporaneo indebolimento di Conte e Salvini non solo dimostra che è controproducente fare la parte dell'opposizione stando in maggioranza, toglie anche pathos ai prossimi passaggi parlamentari che alla vigilia delle urne sembravano mettere in dubbio la tenuta dell'esecutivo. Quali sono i prossimi passaggi parlamentari? La riforma Cartabia e il voto sull'invio di armi all'Ucraina. Il governo va, dice Verderami, e fino ad agosto non sono previste nuvole su Palazzo Chigi. Insomma, va fino all'estate, ma aggiunge Verderami, sarà dopo l'estate che inizieranno i temporali, perché le forze politiche dovranno prepararsi alle elezioni del 2023 e chiederanno a Draghi di sciogliere i cordoni della borsa. E infatti Salvini, proprio lui, è già partito all'attacco, non solo per parlare d'altro, ma per dare l'avvio all'assalto alla diligenza. Si gioca la carta naturalmente degli stipendi da adeguare al costo della vita, e a parlare non è tanto e solo Salvini, ma anche Giorgetti, che dice sarà problematico varare la legge di bilancio senza cedere all'assalto alla diligenza. È un tema delicato quello sollevato dal ministro leghista, scrive Verderami, perché incrocia le difficoltà politiche di una maggioranza eterogenea e la postura del premier, che non accetterà di farsi dettare la finanziaria. E a quell'incrocio che ha atteso il governo, chiamato a fronteggiare anche la grave crisi economica, che si è ulteriormente aggravata con le decisioni prese dalla Banca Centrale Europea e le risposte piccate che sono arrivate dal governo italiano tramite Giavazzi nei confronti di quella che è la succeduta a Draghi sulla poltrona della Banca Centrale Europea. E infatti l'argomento viene ripreso sulla prima della Stampa: borse ancora a piccolo, spread non si ferma, tensione governo BCE. Sulla prima della Stampa c'è l'analisi di Giovanni Orsina, che punta l'attenzione sulla Lega, che non è più partito nazionale, anche se abbiamo visto che il maggiore successo l'ha ottenuto a Catanzaro. Viene intervistata la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, che invece pone l'attenzione sullo spostamento del baricentro dei due poli, che ora sono Meloni. Questo è l'elemento di novità, novità relativa, perché lo era già e attendeva la certificazione del voto. Enrico Letta e il Partito Democratico invece dall'altra parte. Ma il commento sulle colonne della Stampa oggi è affidato ad Andrea Malaguti, Giorgia Matteo, l'astensionismo e i partiti inutili. E Malaguti sintetizza tutta una serie di temi che sono emersi da questa tornata amministrativa e scrive: Alle amministrative ha votato un italiano su due, per i criptici referendum sulla giustizia un italiano su cinque, l'elettroencefalogramma dei partiti è piatto, l'offerta politica prossima allo zero e non basta la scusa del servizio forzato a un governo tecnico. Il disincanto democratico raggiunge vertici tanto inevitabili quanto dolorosi nei giorni in cui lo spread vola, l'inflazione divora il potere d'acquisto di salari sempre più modesti e le borse crollano. Eppure onorevoli senatori, segretari e segretari sono ossessivamente concentrati sull'infantile cubo di Rubik delle loro alleanze variabili. Chi sta con chi nell'epoca della politica random, dove tutto è casuale, minimale, circostanziale e speculativo, facile immaginare per il governo Draghi un ultimo miglio lastricato di liti e sabotaggi, mentre il paese cammina assieme all'Europa sull'orlo del precipizio. È tutto spaventosamente piccolo e imbarazzante. All'interno del nostro terremotato arco costituzionale i progetti e le idee sono un orizzonte ai confini della realtà, e se qualcuno parla di salario minimo è solo perché il tema è stato sollevato dai giornali. Rifacendosi a schemi molto classici, prosegue poi Malaguti, e dunque inevitabilmente frusti, si potrebbe dire che alla fine di questo opaco election day il PD rimane a galla benedicendo Verona e lo schivo Damiano Tommasi, 5 Stelle spariscono, Calenda sorprende, il centrodestra vince prendendosi e riprendendosi al primo colpo Palermo, Genova e L'Aquila, proiettandosi però verso l'ultima ordalia. Il tema della leadership è dirimente, l'ipotesi di una federazione Lega Forza Italia sempre meno credibile, il carisma di Matteo Salvini ridotto al lumicino, la voglia però irrealizzabile dei suoi luogotenenti di farlo fuori dopo gli incidenti moscoviti, referendari e amministrativi, palpabile e plateale. Fratelli d'Italia, ex bandiera di tormentati nostalgici del centro-sud, mette ufficialmente la freccia, sottraendo al rivale padano il ruolo di partito nazionale. Il ribaltamento non è compiuto, ma dovendo scommettere un euro sul testa a testa, sarebbe saggio puntarlo sulla tribuna romana. Giorgia Meloni è l'unica donna leader del panorama italiano. Attorno a lei, felice di partecipare ai comizi di Vox, al grido sia alla famiglia naturale, no alla lobby LGBT, no agli ideologia gender, non esiste classe dirigente, ma i suoi consensi personali scusate tracimano inarrestabili nel fiume di uno scontento che il centrosinistra da troppi anni fatica ad intercettare. Inutile vagheggiare, una destra moderata e liberale pare non faccia parte del nostro DNA, e il centrosinistra confuso e infelice. Il campo largo è una favoletta per bambini, e se qualcuno ha capito che cosa siano e che cosa vogliano i 5 Stelle è pregato di alzare la mano. Esaltato dal festoso bagno di folla palermitano, Conte, coltivando il narcisismo della piccola la differenza, aveva attribuito alla giornata elettorale un significato nazionale. Speri che non sia così. Il suo movimento, finito per terra disfatto e scomposto come un mucchietto di stracci, non esiste e non pesa. Non serve un'inversione di rotta, serve una rotta, in attesa che il Tribunale di Napoli stabilisca chi è davvero al timone della nave. Vale per lui la stessa domanda da girare a Salvini: quando assicura fedeltà al governo, inganna i suoi elettori o se stesso? Diverso il discorso per il PD che, come sostiene la Ghisleri, non solo contende a Fratelli d'Italia il ruolo di primo partito del paese, ma si candida specularmente ai rivali di destra a essere l'inevitabile baricentro del polo progressista. Non brilla, non scatta, fatica, ma si scopre competitivo in quel nord che ora guarda Salvini con sospetto. Da Verona a Padova, da Piacenza a Lodi, i democratici ci sono, e se invece di perdersi in estenuanti dibattiti sulla dimensione del proprio campo si concentrassero sui modi per riguadagnare il rispetto degli elettori più fragili, deboli e dimenticati, non farebbero un soldo di danno. Ma Enrico Letta sembra preferire la navigazione a pelo d'acqua, la sordina alla grande politica, che solo a nominarla appare barocco e pomposo, e invece il tentativo di tornare alla grammatica di base. Come si cambia in meglio la vita delle persone, come si fa a coinvolgerle, a riportarle alle urne, in definitiva a rimetterle al centro. Per rialzare la testa basterebbe ricordare di Seneca: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili. Chiosa così Andrea Malaguti oggi nel editoriale di prima pagina sulla Stampa. La Stampa che propone anche un'analisi del del crollo dell'affluenza referendaria e della mancanza del raggiungimento del quorum, con un pezzo firmato da Vladimiro Zagrebelsky, l'uso improprio dei referendum. Sulla sconfitta referendaria si concentra anche l'editoriale di oggi, sulla prima del Manifesto della sua direttrice Norma Rangeri, ma questo lo vedremo tra poco insieme ad altre cose. La linea va allo Studio 1, Alessandro Principe per le notizie delle 8.30, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone. Le 8:41 minuti, la seconda parte del Demone di oggi comincia con una delle canzoni più belle degli U2, naturalmente Bad da The Unforgettable Fire, e il fuoco inestinguibile che sembra essersi invece spento è quello dei referendum, che hanno avuto un esito, se vogliamo, paradossale, perché trionfa ai referendum il sì all'eutanasia dei referendum. Il quesito sull'eutanasia, quello non c'era, c'erano quelli sulla giustizia. Sta di fatto che sono andati così pochi elettori a votare ai referendum che potrebbero quasi quasi stare tutti insieme in una qualunque lista del Copasir. Hanno votato meno elettori al referendum di quanti non abbiano votato all'Eurofestival, ma non all'Eurofestival in generale, di quanti non abbiano votato la canzone tedesca agli Eurofestival. La provincia in cui si è votato di meno è quella di Nuoro, 7,5%, la provincia in cui si è votata di più è quella di Padova, 21,4%. Sta di fatto che le percentuali di affluenza sono risultate quasi quasi imbarazzanti. Insomma, il mantra è sempre quello del vergogna, non ci fanno votare, poi quando si tratta di andare a votare invece non si va a votare. Perché questo fallimento, perché è successo? Beh, la prima risposta è che i referendum li promuoveva Salvini, e questa è certamente una risposta convincente. La seconda risposta è che i quesiti erano troppo tecnici e incomprensibili. Ma come? Siamo un paese in cui tutti quanti sono esperti di virologia, di geopolitica. Possibile che Fragolina 92 si sia arresa di fronte al quesito sulla giustizia, quando invece non si arrende di fronte ai segreti dei virus e della geopolitica sul campo? E allora s'avanzano altri altre spiegazioni. Io partirei per esempio da quella del renziano Faraone, che ha detto che il fallimento del quorum è colpa del quorum, il quorum è troppo alto, bisogna abbassarlo sto benedetto quorum, perché altrimenti falliranno sempre referendum. Un'analisi così acuta, lo scrive anche il Fatto Quotidiano, che è stata fatta immediatamente propria da chi? Naturalmente da Salvini. In casa Lega si grida invece al complotto, lo dice Calderoli, che inserisce dentro non tutti ma quasi tutti nel complotto per silenziare i referendum. Le altre motivazioni che vengono addotte sono il weekend estivo, il grande caldo e la corsa al mare. Ok, questo può essere, ma al mare per fare una giornata con la sdraio e l'ombrellone bisogna accendere un mutuo. Figuratevi se negli stabilimenti balneari ci fossero stati dei prezzi popolari, allora l'affluenza al voto avrebbe dovuto essere dell'1%. E poi ancora il caos a Palermo, dice sempre Calderoli, che si sente dentro a una sorta di Watergate, mentre invece Licio Ronzulli di Forza Italia dice che la colpa è stata delle cresime e delle comunioni tipiche della metà di giugno. Insomma, sono tanti i tentativi di spiegare un risultato clamorosamente fallimentare per quanto riguarda l'affluenza al voto, e sono diversi oggi i commenti che si concentrano proprio sulla crisi del referendum. Come vi anticipavo, Zagrebelsky nel commento che fa sulla Stampa parla di un uso improprio dei referendum. Anche Norma Rangeri scrive proprio del boomerang sui referendum, parla di de profundis politico di questo strumento di democrazia diretta, e poi torna indietro alla stagione d'oro referendaria, parlando di quello che furono un tempo i referendum per il paese, la chiave di volta di nuove stagioni di progresso, una formidabile spinta democratica verso la modernizzazione dei costumi, il divorzio, l'avanzamento dei diritti, l'aborto, la forza visionaria, i beni comuni. Di fronte a una classe dirigente arretrata, scrive Rangeri, non solo nella destra conservatrice ma anche a sinistra, ai tempi del divorzio era il PC, a frenare con l'acqua pubblica era il PD, il cuore Sarre e la testa del paese davano lezioni memorabili al palazzo, ma non c'è dubbio, scrive ancora, che l'adesione popolare nascesse dal basso, dai movimenti femministi, ecologisti che sopravanzavano i partiti e non viceversa, come domenica scorsa, quando il pacchetto giudiziario è calato su 50 milioni di elettori dalle stanze di Via Bellerio, promosso dalle regioni di centrodestra con buona pace della raccolta di firme. Norma Rangeri, che lega la crisi politica e soprattutto la crisi dei partiti alla capacità, anzi incapacità, di catalizzare l'attenzione, l'interesse e di motivare l'elettorato ad andare a votare. A proposito di stagione d'oro dei referendum, Antonio Padellaro oggi sulla colonna del Fatto Quotidiano racconta di aver sognato Pannella che prendeva tutti quanti a pedate, festeggia invece due volte Stefano Feltri, il direttore di Domani, sia sul fronte delle amministrative sia sul fronte proprio del referendum, perché festeggia due volte, lo spiega lui. Due buone notizie, la fine di Salvini e dei garantisti, scrive così Stefano Feltri nell'editoriale di prima pagina sul suo giornale. Ci sono ben due notizie positive dopo questo weekend elettorale. La prima è che Matteo Salvini non è più il leader del centrodestra. Invece di studiare una strategia per le amministrative, Salvini ha passato gli ultimi mesi a svolgere una diplomazia parallela insieme a o per conto di Mosca e contro quella ufficiale del governo italiano. Il fatto che l'ambasciata russa dichiari che il leader leghista non è neanche capace di comprarsi da solo i biglietti per Mosca aggiunge nuove sfumature alla celebre categoria politica russa anch'essa di Vladimir Lenin dell'utile idiota. Seconda buona notizia è proprio quella che dal punto di vista di Stefano Feltri riguarda i referendum. Ci siamo tolti, scrive, dai piedi per qualche anno anche i garantisti all'italiana, quello che in nome di principi liberali che non hanno neanche letto e di una giustizia lenta che è tale solo quando assolve politici corrotti e compromessi con la mafia. Le loro battaglie non sono minoritarie per un qualche complotto dei poteri forti manettari, pur denunciando a reti, radio, giornali unificati il proprio bavaglio alle proprie idee. I sostenitori del referendum non sono riusciti a mobilitare neanche i parenti stretti, affluenza più bassa che il referendum del 2016 sulle trivelle, che per definizione appassionava quasi soltanto chi viveva in riva a mari trivellabili. I garantisti all'italiana, che tanto amano dipingersi come ribelli contro il sistema, sono minoritari perché difendono le ragioni di un potere che reclama impunità, e alla gente di solito l'impunità del potere non piace, così Stefano Feltri. Il Fatto Quotidiano invece schiuma decisamente rabbia nell'editoriale di prima pagina di Marco Travaglio, Fatto Quotidiano, che intervista Marco Revelli. A pagina 3 lo fa Antonello Caporale e inquadra il risultato di questa tornata elettorale così. Revelli, come direbbe Camilleri, mi sono fatto convinto di una disconnessione strutturale tra società e palazzo. La mezza Italia che accetta di andare ai seggi solo perché sollecitata dal voto amministrativo, il sindaco ti entra in casa, il candidato consigliere ti ossessiona con i suoi santini, sostiene un sistema che alla democrazia rappresentativa ha sostituito la burocrazia elettiva, dice così Marco Revelli. I partiti dunque come uffici del catasto, gli chiede di precisare Antonello Caporale, dice Revelli, vivono in modo autarchico e non hanno bisogno di connessione con gli elettori. Ha visto il referendum, non avevano il popolo, non avevano le firme e allora sono ricorsi per indirlo ai consigli regionali. In una mezz'oretta hanno risolto il deficit democratico, nessuno è andato ai seggi. Cosa è accaduto? Nulla. Salvini già parla d'altro, dal papete non si è ripreso più, e quindi, dice Caporale, e quindi niente, Salvini sta là e rimane fino a consunzione definitiva. Se la Lega gli preferisse Giorgetti andrebbe incontro a una catastrofe maggiore. Il destino della Lega e di stare con quello là. Poi gli chiedo, Caporale del centrodestra, il centrodestra dice destinato a consumarsi con i leader che ha, Forza Italia evaporerà pure, ma è condannata a dissolversi quando il corpo di Silvio Berlusconi cederà definitivamente. Poi neanche per il PD, il problema del PD, dice, è di vivere senza un'idea, senza un'anima, senza una direzione. Se mi permette, aggiungerei, è un partito senza una logica, mi pare, confidando nella cortesia dei suoi dirigenti, che la malattia del renzismo si sia cronicizzata Revelli, che continua nonostante tutto a mostrare simpatia per Conte, nonostante dica che i 5 Stelle hanno perso ogni fantasmagoria, sono diventati super uguali e si danno al caos con encomiabile dedizione. Però dice Giuseppe Conte: non mi dispiace, i 5 Stelle hanno ancora da dire, secondo Revelli, e addirittura gli attribuisce un tesoretto politico del 12%. E quindi qual è il consiglio per quanto riguarda Letta e Conte? E a Letta di fermarsi con Conte, quindi di proseguire con il campo largo, affrontino il mare aperto, la polemica, decidano di rappresentare il mondo del lavoro, gli operai. Letta, se non sta con Conte, con chi? Naturalmente il con chi è quello che abbiamo visto oggi nelle aperture a Renzi e Calenda, quello è un vascello corsaro, dice Revelli. Sono spregiudicati, ambiziosi, hanno così scarsa reputazione politica, penso a Renzi, che nemmeno i flop gli vengono più imputati, i referendum sulla giustizia nascono anche dalla testa di Renzi, ma chi gli chiede conto? Nessuno più. E poi la chiusa in qualche modo rassegnata, tanto tra un anno, a prescindere da qualunque tipo di alleanza, ci sarà Giorgia Meloni. Abbiamo solamente pochi minuti prima di chiudere, e allora vediamo di prendere al volo qualche altra notizia che troviamo oggi sui quotidiani, lo dicevamo all'inizio, in cui sembra che la guerra sia finita, ma a interrompere la guerra per l'appunto non sono le Olimpiadi, come succedeva nell'età classica, bensì le amministrative. E allora dalle prime pagine dei quotidiani di oggi prendiamo per esempio la notizia di cronaca della morte di Cosimo Di Lauro, boss morto in carcere. Cosimo Di Lauro, che fu la figura che ispirò Jenny Savastano nella serie di Gomorra, e della scomparsa di Lauro, scrive oggi sulle colonne del Corriere Roberto Saviano. Cosimo Di Lauro, boss della guerra a Scampia, morto dopo 17 anni di carcere duro a Milano nel 2004, scatenò gli omicidi contro gli scissionisti. Quando lo arrestarono, scrive Saviano, ci fu un'effettiva rivolta, ma serviva a dire al capo: non siamo stati noi a parlare, non siamo noi i traditori, prenditela con chi è davvero tradito nel quartiere. E poi la conta della guerra di Camorra, che vide Di Lauro tra i protagonisti, 70 morti in un anno in un fazzoletto di terra, sono morti moltissimi innocenti, persone uccise anche per uno scambio di persona, anche chi si trovava semplicemente sulla linea di tiro. Tutt'altro invece dalla prima del Messaggero, dove mi è finito il Messaggero, questo è il classico momento del giornale scomparso, perché il Messaggero in prima pagina riprende un'intervista a Paolo Conte. Perché cito l'intervista a Paolo Conte? Perché Conte dice, tra le altre cose: la musica mi stanca, il serbatoio è vuoto, forse ora, aia, accidenti, mi ritiro. Quindi potrebbe essere anche per Paolo Conte l'ultimo giro di giostra, l'ultimo giro di concerti, andiamo tutti a vederlo prima che sia troppo tardi, come è accaduto con il ritiro di Ivano Fossati. Dalla prima del Messaggero una notizia di cronaca: la bimba rapita nel Catanese, caccia tre uomini armati, la denuncia della madre, erano incappucciati, hanno preso la bambina, i sospetti sono sul compagno della donna. Donne uccise nuovamente invece sulla prima del Messaggero: duplice omicidio in provincia di Modena, arrestato il killer, ancora orrore, uccide moglie e figlia dopo maltrattamenti, minacce e denunce. Un uomo di 69 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie e la figlia della donna. Di nuovo le mascherine che tornano su una prima del giorno, telenovela mascherine, maturità salta l'obbligo. Torniamo sulla prima della Stampa, dove invece dedica il giusto spazio all'ultimo viaggio di Fabio. Fai buon viaggio caro Fabio, riposi in pace, una pace evocata da quando hai chiesto l'assistenza nella morte. morte, scrive così Maria Antonietta Coscioni nel intervento dedicato all'ultima notte di Fabio dopo mille battaglie e alla sedazione profonda che lo ha accompagnato finalmente, e va messo tristemente tra virgolette l'avverbio verso la morte che ormai desiderava. C'è anche il primo turno delle elezioni francesi che rimbalza sulle prime pagine quotidiane di oggi, per esempio sulla prima del Manifesto: Francia primo turno, Mélenchon ci spera ma le urne sono vuote. Su altri quotidiani c'è la denuncia di possibili brogli da parte di Mélenchon dopo il testa a testa tra la coalizione di sinistra e quella macroniana che ha visto prevalere Macron di qualche scampolo di punto subito dopo il primo turno. Ma intanto si sono fatte già le 8:57 minuti e il countdown che mi riguarda è arrivato fino allo zero, e quindi niente che devo fare, mi fermo qua, mi preparo a dare la linea come sempre a Lorenza Ghidini, oggi in compagnia di Roberto Maggioni per Prisma. Grazie a tutti per esserci stati, ci sentiamo domani con il Demone, buona giornata a parte di Gianmarco Bacchi.